Luciano Panama con questa Sapremo scegliere e lui è in linea con noi. Benvenuto Luciano.
Grazie, grazie.
Ciao, allora è un piacere averti qui con noi a Radio Città Aperta. Abbiamo ascoltato questo brano che si intitola Sapremo scegliere, che è dedicato ad Anna, che è tua figlia, no?
Sì, anche.
Anche? Sì. Come nasce era questa canzone?
Era nata, diciamo, prima che venisse concepita.
Ti sei portato avanti, quindi, insomma.
Forse le canzoni ogni tanto raccontano qualcosa del futuro, chi lo sa, o di
certo,
te, della
certo.
Tua parte, sì, quella misteriosa, nascosta. Era nata durante la pandemia, praticamente ero a casa, io faccio anche il medico, quindi mi occupavo anche di altro durante
Accidenti.
La pandemia,
immagino, sì.
E così, insomma, ero da solo a Milano e leggevo, insomma, scrivevo delle cose, fra cui anche questa canzone. Questo nome c'era sin dal primo momento, in realtà Anna è anche il nome di mia madre, quindi comunque era un messo insieme due cose.
Beh, due figure importanti, certo,
assolutamente.
Certo.
Assolutamente, però in generale diciamo che è una canzone di intenti, d'affetto, d'amore, cioè Anna è un nome così generico, in questo può essere per tutti, ecco. Naturalmente se ti chiami Anna forse vieni più toccata, magari ci fai più attenzione, però in realtà è una canzone un po' d'amore per tutti.
Certo, e beh, insomma ce n'è bisogno, specialmente in un periodo storico così difficile. Ecco, noi dopo la pandemia pensavamo che il mondo sarebbe stato più bello, invece ci troviamo in mezzo a ancora di più guerre, orrori, massacri, però insomma poi si ha il coraggio di andare avanti, no? Anche facendo dei figli, quindi complimenti.
Sì, assolutamente, comunque era mio desiderio da tempo diventare genitore, perché credo era importante per me personalmente fare quest'altro passo nella mia vita, e quindi poi grazie a Dio è arrivata questa bambina, e quindi insomma sono contento. E sì, ci vuole coraggio, questo sì, nel senso che nel mondo di oggi è abbastanza complicato, però cioè, al tempo stesso bisogna anche affrontarlo.
Certamente.
Con i propri, diciamo, con le proprie caratteristiche, con il proprio pensiero, i propri strumenti che si raccolgono nel corso del cammino della vita.
E infatti, del resto, già essere artisti ci vuole del coraggio. Poi, appunto, tu sei ti produci da solo, fai tutto molto in maniera autonoma, se non sbaglio. E come vivi questa esperienza?
Sì, diciamo che all'inizio è stato per necessità, nel senso che io abitavo a Messina, in realtà io abitavo a Torrefaro, che è la punta più nord orientale della Sicilia, quella, diciamo, Capopelolo, dove dovrebbe venire il ponte, che poi è un'isoletta veramente. E lì praticamente la mia città di riferimento è stata sempre Messina, naturalmente, però non c'erano tanti studi o produttori, cioè non c'è un mondo intorno a questa cosa abbastanza variegato, ma pochissimo, per cui da lì, con degli amici che avevano lo studio e che erano degli ottimi tecnici comunque, perché c'era sempre una professionalità, ho iniziato a capire il mondo dell'audio, della registrazione, della produzione. Avevo fatto il gruppo, io avevo una band che si chiamava Entourage, Enter in Our Age, con cui abbiamo fatto, diciamo, un percorso, abbiamo vinto Arezzo Wave, altri concorsi, abbiamo fatto dischi, date, insomma, abbiamo così riempito la nostra adolescenza, giovinezza e così via, per cui in qualche modo questo gruppo anche esiste, perché comunque ogni tanto ci vediamo, ecco, per suonare, quindi
certo.
non è male.
Certo.
Sì, da lì insomma sono partito verso questo percorso anche della registrazione, e poi oggi è diventato poi normale che io lo faccia da solo, anche se spero, non lo so, che cambi questa cosa dentro di me. Io la vedo come anche una parte artigianale, non so.
No, assolutamente, io sono d'accordo, perché penso che lo studio sia, essendo musicista anche io, ho un po' anch'io questo approccio, credo che stare in studio sia una fase molto creativa, non ci si limita ad andare lì, registrare e ciao, perché anche nello studio ti vengono delle idee belle, possono venirti delle idee, vuoi provare delle cose nuove, quindi stando nel tuo studio ti concedi anche il lusso di prendere più tempo per provare, no?
Oggi c'è questa possibilità. E quindi puoi avere uno studio a tua disposizione, diciamo, farti degli ottimi provini e poi magari andare in studio anche a farle meglio, diciamo, in quelli più professionali, però parte tutto da lì, da registrare un po' e a sistemare un po' tutta la canzone, e poi si va avanti magari in uno studio più professionale, però io vado sempre avanti da solo alla fine.
Alla fine, insomma, comunque.
E poi lo studio, devo dirti, scusami, sì, è anche un posto dove tu migliori come musicista, perché registrando, riascoltando,
certo, escono fuori tutte le magagne, quindi ti rendi, esatto, conto di quali sono i tuoi punti deboli. Vabbè, esatto, ma questo fa parte del percorso, quindi bisogna accettarlo, insomma.
Sì, assolutamente.
Si migliora tantissimo. Certo, sì, certo.
E quindi hai questo, diciamo, registrandoti da solo e producendoti da solo, vai incontro ai tuoi limiti, che in qualche caso possono anche essere superati, e magari ce ne sarà un altro, poi l'altro step, però ti mette di fronte a delle cose in modo evidente, dici, questo sei tu, anche perché io, per quanto sia abile a utilizzare gli apparecchi di registrazione e poi di editing, comunque poi tendo sempre a rimanere me stesso, senza più di tanto lavorare sulle cose, cioè quello che registro poi è.
Certo, diciamo, tende a essere la verità, e questo non è scontato, esatto, in un mondo in cui, poi hai visto, adesso si parla tanto di autotune e diavolerie varie, no? E trucchi, sì, vari, esatto, insomma.
Non,
quindi...
non sono bravo ad utilizzare queste cose, non le ho mai utilizzate, tutto questo non è detto che sia un punto a mio favore.
Vabbè, poi io penso che le tecnologie bisogna dominarle, poi uno le usa se servono, esatto, se le usa troppo poi si vede che, insomma, non c'è più la tua personalità, e questo non va bene, no?
E sono d'accordo, sì, troppo, certo, snaturare troppo, no, io non le uso proprio, ti ripeto, sono all'altro eccesso, e questa cosa non so se va bene, però anche perché risparmieresti un sacco di tempo, perché quando ci pensi a questa cosa, perché tu magari registri una cosa, poi c'è la, ad esempio della voce, c'è la YouTube che te la sistema, mentre quando la devi registrare e capire dove devi risettare le cose ci vuole tempo,
certo. Però poi c'è anche, sì, la performance live, quindi lì, cioè, puoi truffare un po' meno, no? Puoi fare meno trucchi quando vai dal vivo, no?
Sì, sì, anche se pure live
ormai sì,
c'è tutto, ci sono le sequenze,
certo, cioè, certo,
difficilmente trovi una cosa proprio veramente flat, diciamo, com'è,
no, naturale. Certo, certamente. Senti, Luciano, tu ti sei misurato anche, cioè, oltre a comporre, ti sei misurato anche con dei brani molto famosi e molto belli di cantautori amatissimi, da De André a Leonard Cohen. Che cosa ti ha dato? Cioè, cosa ti hanno dato questi artisti nel tuo percorso?
Sì, diciamo che sono dei miei maestri, i miei maestri di vita e anche di musica, in realtà, perché attraverso loro ho imparato tantissime cose, e poi, non lo so, quelle canzoni mi sono venute a cercare più che io ho cercato le canzoni, nel senso che ci sono dei momenti in cui arrivano delle cose, un flusso energetico, e poi io lo racconto a modo mio, perché comunque poi io mi piace fare una cover, però farla a modo mio, a modo Panama,
giustamente,
cioè, senso, mi piace proprio dargli il mio tocco alla cover, quindi è una cosa pericolosa, e quindi io sono attratto dalle cose pericolose, che mi mette in discussione in modo importante. Io sono attratto da queste cose, dove devo mettermi davvero in discussione e confrontarmi con autori e mostri, diciamo, di questo livello. E devo dire che però nell'insieme, ogni volta poi che pubblico una cosa di questo tipo, c'è un ottimo ritorno, e quindi devo dire che comunque mi premia, perché sì, è una cover, però ora forse un po' esagero, è come se l'avessi potuta scrivere io, nel senso che la mia aspirazione poi è andare verso quel tipo di scrittura di brani e quel tipo di senso,
certo,
di fare musica, e quindi per me ha senso e mi ha dato consapevolezza dei miei mezzi, cioè sono, certo, comunque capace. E poi nella musica saper riscrivere a modo proprio, con personalità, robe di questo tipo, secondo me ti fa crescere come musicista, anche nell'autostima, perché io, la mia vita è tutta un autodeterminarsi, un'autostima, un autoerudirsi.
Certo, certo, certo. cercare di andare oltre i propri così limiti reali o percepiti che siano, insomma, è un po' il lavoro che fa, che dovrebbe fare ogni artista, insomma, a mio avviso. Senti, tu poi ti sei misurato però, oltre che con la musica, anche con la scrittura, perché hai pubblicato un libro che si intitola Raggi che oltrepassano qualsiasi andatura. Raccontaci un po' com'è andata, come hai fatto a decidere di scrivere, come lo hai prodotto, perché anche questo è interessante.
Sì, io sempre durante la pandemia, io ho scritto sempre in generale, cioè, il mondo della poesia e della letteratura in generale comunque mi ha sempre interessato, però non avevo mai pensato di fare una raccolta mia o di fare dei racconti miei, fino alla pandemia, quando ho letto, durante stavo leggendo Memorie di un giovane medico di Bulgakov, e praticamente lui la raccontava delle cose che faceva come medico e così via. E lì forse c'è stata una scintilla, nel senso che quel libro mi ha detto lo potrei fare anch'io, come un po' è stato con la musica, però là era veramente in età adolescenziale. Ho iniziato a scrivere delle cose mie, nel senso raccoglierle seriamente in quello che poi è diventato questa pubblicazione, che io nelle recensioni più o meno si parla sempre di poesia, diciamo, attuale, del modo di fare poesia attuale, di un esperimento, ecco, di poesie, di scrittura. Io le chiamo ancora composizioni per sole parole, perché sono legato un po' al mondo della musica da cui vengo, e poi ancora dentro di me forse deve esserci questo step della poesia, delle cose, però giustamente se devono essere inquadrate in, diciamo, in uno scaffale della letteratura, la poesia probabilmente potrebbe essere quello più adatto. E quindi ho affrontato me stesso anche da un altro punto di vista, cercando un ritmo, una sonorità senza musica.
Certo,
nel silenzio, quando leggi queste cose, poi mi restituivo l'energia anche dopo tempo che l'avevo fatto. E poi ho iniziato a concludere questa raccolta e a mandare alle varie case editrici. Avevo avuto in realtà qualche risposta interessante, una particolarmente, stavamo arrivando poi a concludere, non lo so, poi comunque io forse perché vengo dalla musica e da quel mondo anche underground, indipendente, dove il self-publishing era importante anche per vari motivi, non escludo che in futuro potrei cambiare idea, nel senso, se trovo un contratto che mi piace, che mi interessa, lo farei, però in questo caso ho scelto il self-publishing perché oggi Amazon ti dà questa possibilità di insomma, poter avere il libro online, lo puoi vendere tu e in più lo puoi stampare direttamente nel momento che ti serve, cioè è un sistema che può funzionare, quindi in questo momento ho scelto questa cosa qui. Poi certo, ai concerti ormai non vendo più dischi.
Ah, vendi più libri?
Che libri.
Beh, non è male questa cosa, però infatti allora anche io spezzo un po' una lancia nei confronti di questa maniera di pubblicare, perché così in questo modo non si rischia di stampare tante copie che poi magari non vendi e quindi rimangono lì ed è carta che viene poi, no? Può succedere questo.
Aspetto.
C'è questo aspetto.
Sì,
e
sì,
poi
sì.
C'è anche un aspetto, io voglio anche dirlo, che le case editrici molto spesso chiedono agli autori di comprarsi tante copie e quindi poi l'autore se le vende non ci guadagna nulla e quindi è un po' a volte quello che fanno alcune etichette discografiche, e questo sinceramente poi ci incoraggia invece a fare da soli, perché se io devo far stampare qualcosa a qualcuno che ci guadagna e io non prendo nulla, insomma, non è molto bello.
Allora, devo dirti che io ho avuto anche naturalmente proposte di questo tipo. Da un lato lo rispetto, nel senso che è il loro lavoro, è il loro modo di interfacciarsi col mondo della musica, perché comunque chi ci investe del lavoro, dei soldi, deve averci un guadagno. Chi crea una casa editrice, comunque, io sono sicuro, ha tantissime difficoltà, come chi crea un'etichetta discografica.
Questo senz'altro.
Oggi il mercato sta proprio cambiando.
Certo.
E comunque, in qualche modo, devi... Cioè, allora, io l'ho fatto anche perché vengo da quel mondo lì dove l'autodeterminazione conta tantissimo. Quindi sapersi fare le cose da solo è fondamentale, è anche una propensione naturale, ciò non significa che il percorso
certo.
migliore, ma significa che per me in questo momento lo è stato.
Assolutamente.
Poi
assolutamente.
Chi decide altro e trova questo tipo di agenzie, etichette o editori e punta su questa cosa, anche perché, per esempio, se tu volessi partecipare a dei premi, per esempio quelli più importanti che ci sono in Italia sulla letteratura, se non hai la casa editrice dietro non puoi neanche partecipare, quindi comunque la casa editrice ti dà delle cose,
sì, sì,
le
certo,
altre, quindi che un po' anche l'etichetta discografica, cioè avere comunque un aiuto, un appoggio, se questa cosa ti fa star bene e vedi che c'è connessione energetica, secondo me,
ecco, diciamo che ottimo, quello sicuramente è molto importante.
E quindi si deve investire dei soldi, e quindi si deve investire dei soldi, perché non si, tutti giustamente lavorano dietro dei progetti e hanno necessità, anche perché oggi tutti più o meno nel mondo della scrittura, della musica e così via, investono i propri soldi, perché è cambiato proprio il sistema,
certo,
rispetto a 20 anni fa, quando io avevo iniziato anche, e quindi se non ti autoproduci, anche se dietro c'è un'etichetta o qualcosa, anche perché oggi anche per esempio nella musica le etichette vanno a cercare più che altro gente che già si è autoprodotta e che ha un pubblico, che ha,
certo,
una situazione, che quindi funziona più o meno così, è proprio cambiato il sistema.
Sì, 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 questo senz'altro. Diciamo che appunto a volte sarebbe meglio trovare degli accordi che vedano l'artista un pochino meno sfruttato, io la vedo un po' così, sempre fermo restando il rispetto, il massimo rispetto per il lavoro di tutta la filiera, noi siamo sempre per difenderla la filiera, però non ci devono essere parti troppo deboli e parti troppo forti, ecco, a volte vediamo un po' di squilibrio, no, tra questi giocatori, questi players, no?
Sì, dipende anche tu che tipo di musicista vuoi essere, cioè, e dipende anche un po' da te se accetti o non accetti quella cosa. Io capisco,
certo,
ogni situazione, cioè c'è chi si mette a disposizione della musica e va benissimo, cioè non è che c'è niente di male. A me piace per esempio invece proporre una mia idea di musica, quindi è comunque, so che devo affrontare un,
certo,
percorso che è molto più,
che è più difficile,
rigoroso,
senz'altro,
sì, rispetto,
certo,
a chi dice, lavora anche per le major e si mette a disposizione, nel senso, devo fare una canzone per questa cosa o devi cantare questa cosa o devi, è un modo di fare il musicista, anzi probabilmente il musicista si fa in quel modo,
certo,
è il mio che è anomalo, quindi secondo me è quello il modo giusto se vuoi fare il successo nazionale popolare, perché poi dobbiamo distinguere dai vari tipi di successo che un uomo può intendere o avere,
certo,
o avere. Se vuoi il successo nazionale popolare, quella è la strada migliore e anche più veloce.
Però diciamo che, ecco, alla fine in realtà abbiamo avuto anche delle sorprese, perché se vuoi anche il successo dei cantautori, che sembrava una specie destinata ad estinguersi, al recente Festival di Sanremo c'è stata invece come una sorta di riscossa. Tu che ne pensi di questo? C'è un futuro per la musica cantautoriale che possa uscire dalla sua nicchia?
Ma io credo di sì, perché ci sono delle onde, delle ondate, e forse adesso si sta tornando a cercare qualcos'altro nella musica che non sia più o meno la solita cosa che abbiamo ascoltato negli ultimi anni. E anche il Festival di Sanremo può essere, non è detto questa cosa, che è venuta fuori questa cosa. Io ci spero, ma relativamente, cioè è una cosa che mi interessa a un certo punto, ma poi che non mi interessa, cioè, perché comunque io,
certo,
lo farei comunque, cioè o riesce l'ondata o non riesce, per me è una necessità, per cui io proseguo nel mio percorso. Certo, se riesce un'ondata e c'è più attenzione verso un tipo di percorso musicale, un tipo di obiettivo musicale, un tipo di necessità umana, certo, per me sarebbe meglio, devo dire, perché la mia strada più o meno va in questa direzione.
Certo.
Però se,
certo,
poi non c'è, cioè, per me.
Ma sì, è uguale, insomma, si va avanti
è
lo stesso. Si va avanti lo
comunque
stesso.
Lo farei, cioè,
certo,
non rimarrei legato a,
certo,
quel tipo. Io non sono mai stato, diciamo, un musicista che ha seguito una moda o un'ondata obbligatoriamente,
certo,
dove mi piaceva stavo, dove non mi piaceva ho virato, ho cambiato verso quello che ero fino in fondo.
Certamente.
Anche perché poi, cioè, se hai un successo nazionale popolare e non è basato sulle tue caratteristiche, ma è perché è stato indotto da una serie di cose, secondo me si ti rivolterà tutto contro.
Assolutamente.
Quindi quel tipo,
certo,
io alla,
certo,
fine, per esempio, nella mia convinzione, io credo di avere un successo nella vita in generale, capito? Perché comunque faccio delle cose che per me sono molto importanti e che per me erano degli obiettivi, capito? Quindi comunque il successo va rivisto, perché noi parliamo sempre di successo e lo associamo
assolutamente
sempre solo,
certo,
a quello nazional popolare, che è importante ed è bellissimo ed è una cosa seria, però te lo devi meritare, devi essere tu veramente, non deve essere indotto, perché quello secondo me può essere la tua rovina.
No, assolutamente, ne abbiamo visti tanti esempi, per cui per carità hai ragione da vendere.
Esiste anche questo aspetto del successo che ti fa pensare che alla fine poi tu devi fare, se avrai successo anche nazional popolare, perché veramente, sei tu che fai quella cosa lì e quindi è il tuo percorso.
Chiaramente, certo, certo.
E questo è...
Certo. Senti Luciano, tu stai lavorando anche all'organizzazione di un evento il prossimo 10 maggio all'Arci Bellezza, la città,
sì,
sommersa. Raccontaci un po' di cosa si tratta.
Sono intanto contentissimo di tornare a fare questa rassegna di pensiero, musica e arte. Praticamente è come se fosse un centro culturale itinerante, perché l'abbiamo fatta a Messina, la mia città natale, la prima edizione è stata bellissima proprio all'incrocio dei due mari. Infatti i due palchi dove si suona si chiamano Palco Marionio e Palco Martirreno.
Ah, bellissimo!
Poi l'abbiamo fatta a Roma, in radio, in strada, l'abbiamo fatta al Monk, l'abbiamo fatta in una piazza popolare, l'avevo fatta a Milano durante la pandemia all'interno di un piccolo centro culturale, adesso... Grazie ai ragazzi del Bellezza che mi hanno dato questa fiducia e hanno colto il mio entusiasmo nel portare avanti anche questo progetto, il 10 maggio, se tutto fila liscio, saremo lì e ci saranno due palchi nella sala grande dell'Arci Bellezza, dove ci saranno dalle 18:30 fino alle 23:30 diverse band, gruppi, solisti, con un quarto d'ora, 20 minuti a testa, 10 minuti, stiamo un po' valutando in base alle richieste che ci saranno, perché a ore uscirà questa call che si chiama Suona alla città sommersa, dove tu puoi iscriverti e noi piano piano poi insieme ai ragazzi del Bellezza e ad altri amici sceglieremo,
diciamo, bellissimo,
gli artisti.
Perfetto,
sì.
Bene.
È anche una festa e un modo di trovarsi. E poi speriamo di fare un'area talk dove poter, perché... L'Arci Bellezza ha anche una sala B, fra virgolette, che è la Palestra Visconti, dove fanno normalmente gli eventi, anche dei concerti e così via, e lì speriamo di adibire un'area talk e anche delle altre cose che adesso speriamo avvengano, comunque in cui praticamente parliamo, il nostro tema principale sarà le città del futuro, perché comunque è importante la musica all'interno di questo progetto, però... La parte legata a delle riflessioni sulle nostre città e come si stanno evolvendo, quali sono le caratteristiche principali di una città, come la città,
certo,
perché per me la città è un terzo genitore, è una cosa che ho capito nel tempo.
Questo è interessante, questo, certo, certo.
Sì, è un modo di vivere che tu acquisisci proprio vivendo le strade, vivendo i luoghi, vivendo le altre gente. Vivendo quello che c'è nella tua città, in qualche modo ti forgia. Tu magari non te ne accorgi, soprattutto non ci pensi in un'età adolescenziale o della prima giovinezza, mentre poi io sono arrivato ripensando sempre a tante cose, perché io ho scritto anche un brano che si chiama Messina, Guerra e Amore, che è stato praticamente il risultato di tutto ciò che avevo metabolizzato durante gli anni in cui sono stato a Messina, dove è complicatissimo fare un progetto come il mio, è veramente impossibile che si realizzi, diciamo, anche da vari punti di vista. Rimane collocato solo in città, anche se noi abbiamo fatto anche cose fuori, però rimaneva collocato troppo nella città, per questo poi mi sono anche spostato a Milano.
Certo,
per
certo.
Per cui da questa cosa è nata la città sommersa, perché era legata, io anche porto il cognome di una città.
Certo, una città importante,
sì.
Come no?
Sì, e la città comunque, come dicevo, poi ha questa, diventa un terzo genitore, cioè ti insegna a vivere come lo fa la scuola, come lo fa la tua famiglia, come lo fa... quello che trovi appunto gli operatori culturali della città.
Assolutamente.
Qua è un discorso un po' lungo, perché
certo.
Poi le caratteristiche di una città sono proprio legate a come si pensa in quella città. Assolutamente. Cosa vuole la città stessa.
Certo,
certo. È complicatissimo.
È un tema molto affascinante, insomma, vi seguiremo sì. con attenzione. E allora, se i nostri ascoltatori volessero appunto saperne di più di te e anche di tutte le tue iniziative, dove possono andare? Ci sono i tuoi social?
Allora, sì, i miei social sono Luciano Panama, quindi più o meno trovi tutto online. E poi la città sommersa, c'è una pagina Facebook. E poi c'è Milano Youth, che è praticamente la pagina Instagram dove noi facciamo i nostri eventi con questo gruppo di amici, che abbiamo deciso un po' di mettere questo nome. E quindi su Milano Youth trovi delle cose della città sommersa e altro, su Luciano Panama trovi delle cose della città sommersa e delle cose mie, sulla città sommersa, che è una pagina Facebook, trovi tutti gli aggiornamenti
per
quello che ci sarà.
Perfetto, benissimo. Allora grazie a Luciano Panama, veramente, e a presto. E insomma, appuntamento il 10 maggio 2025 all'Arci Bellezza di Milano, e poi se vieni a Roma facci un fischio, va bene?
Con piacere, sarà un piacere davvero.
Grazie
a voi per lo spazio.
Grazie Luciano, ciao. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare proprio da Luciano Panama, siccome parlavamo delle canzoni celebri che lui ha reinterpretato, questa è Disamistade di Fabrizio De André, Luciano Panama.
Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andea, Andea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora. Andea, Andea, due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Contenta di cause leggere, la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo, si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa, uno scoppio di sangue, un'assenza apparecchiata per cena. Sparo di caccia all'intorno, si domanda fortuna. Smarrita, che il nemico la vuole, che la vuole restituita. Andea, Andea, è una fretta di mani sorprese a toccare le mani, che deve esserci un modo di vivere senza dolore. Che manca si dedica l'autorità. Hey! strade si oppone alla nostra sventura. Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, hey, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.
Bella grintosa questa versione di Disamistade da Luciano Panama, molto interessante questa chiacchierata che abbiamo fatto con lui, e dato che ci ha parlato di un altro brano dedicato alla sua Messina, adesso ce l'andiamo ad ascoltare subito. Messina, guerra e amore da Luciano Panama.
Te, Messina che ha il cuore in gola, Messina che è polvere che si colora, Messina che sa crescere, Messina che ti pensa ancora, Messina che è un vortice che ti divora. Messina che non fa per te, Messina che si volta in goia, Messina che è complice della sua storia, Messina